Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. Operava a Lugano il trader svizzero, forse coinvolto nel sequestro di un italiano a New York, è considerato uno dei pionieri nel settore delle criptovalute. Agisca per il rispetto del diritto umanitario a Gaza, nuova lettera aperta al Consiglio federale, la richiesta anche delle ex consigliere federali Ruth Dreyfus e Micheline Calmiret, lettera aperta anche dal Ticino, sentiremo uno dei firmatari. Amnesty International denuncia pure l'operato di Hamas a Gaza, intimidazioni e vessazioni contro la popolazione della striscia, una violenza che deve cessare. Solo il 38% degli ucraini con statuto S in Svizzera ha un lavoro, percentuale troppo bassa per il Consiglio federale, proposte nuove misure per favorire la loro integrazione professionale. In linea con gli obiettivi climatici entro il 2030, la Commissione europea presenta il suo bilancio, la strategia si complica però per le tappe successive per la neutralità climatica entro il 2050. Ne parleremo con un'esperta. Ha vissuto anche a Lugano l'uomo che ha pure il passaporto svizzero e che si è consegnato ieri alle autorità di New York. È sospettato di aver avuto un ruolo negli Stati Uniti nel rapimento e nelle torture di un facoltoso imprenditore italiano. A Lugano aveva creato dei fondi di investimento e aperto anche delle società. Maggiori dettagli con Gian Robiani.
Una storia che ha fatto il giro del mondo da quando Michael Valentino Carturan, un 28enne italiano guru delle criptovalute, si è presentato in strada mezzo nudo a un poliziotto sostenendo di essere riuscito a scappare da un appartamento di New York dopo essere stato rapito e torturato per 2 settimane da delle persone che volevano estorcergli le password dei suoi account per accedere ai suoi conti. La polizia aveva già arrestato un uomo, un trader, e ieri se n'è costituita un'altra. Si chiama William Duplessis, ha 32 anni e secondo i media statunitensi avrebbe un passaporto americano e legami, questo è appurato, molto forti con il Ticino e soprattutto con Lugano. Lugano dove poco prima della pandemia era arrivata la famiglia, sospinta soprattutto del padre. A Lugano, anche grazie alla partnership di un'importante fiduciaria, aveva lanciato un fondo di investimento, Pangea Blockchain Fund, ed era poi entrato a far parte del consiglio della Ticino Blockchain Technology Association, che ha lo scopo di promuovere e sostenere le aziende del settore blockchain. Associazione che ora gli ha chiesto di uscire, visto che oltretutto da tempo era irreperibile. Durante la pandemia, infatti, così ci ha raccontato chi lo ha conosciuto, Duplessis si è concentrato sugli Stati Uniti e non è più tornato in Ticino. Ma in Ticino, nell'ambiente delle blockchain e delle criptovalute, era considerato comunque un pioniere. E ancora oggi a Lugano, stando al registro di commercio, è membro del consiglio di amministrazione di una società che si occupa di consulenza in ambito di finanza digitale. In base a nostre verifiche non risultano in Ticino al momento incarti aperti da parte degli inquirenti. Il Ministero Pubblico della Confederazione ci conferma a sua volta di non essere stato coinvolto in questo caso. Verosimilmente però nei prossimi giorni le autorità svizzere e ticinesi verranno contattate tramite rogatoria internazionale da quelle statunitensi o da quelle italiane per aiutare a far luce su questa vicenda.
La guerra di Gaza si moltiplicano a livello internazionale gli appelli e le prese di posizione che denunciano gli atti di Israele nella striscia e anche all'interno della Confederazione cresce la pressione sul Consiglio federale criticato da più parti per quella che è definita la sua inazione. Una lettera sottoscritta nelle ultime ore da 15 organizzazioni svizzere e numerose personalità, tra cui figurano anche le ex consigliere federali Ruth Dreyfus e Micheline Calmiret, è una lettera che chiede un maggior impegno da parte del governo per il rispetto del diritto umanitario. A questa missiva se ne aggiunge un'altra, sempre indirizzata al Consiglio federale da 18 personalità ticinesi.
Il nostro invito è soprattutto quello di passare all'azione, scontata, e la Svizzera lo farà, lo sappiamo, anche dato le sollecitazioni, quella di cercare di sbloccare gli aiuti umanitari che devono entrare assolutamente subito nel territorio e poter raggiungere tutte le vittime.
Flavio Del Ponte è medico chirurgo di guerra, ha lavorato per la Croce Rossa, l'ONU, è stato capo consigliere medico dell'aiuto umanitario svizzero, è uno dei promotori della lettera partita lunedì dal Ticino verso Berna e firmata da personalità del mondo intellettuale, culturale, sanitario e alcuni politici. C'è anche il nome di Carla Del Ponte, già procuratrice capo del Tribunale Penale Internazionale dell'AIA. Al Consiglio federale si chiede soprattutto di agire con coraggio per sbloccare la situazione definita nella lettera un'apocalisse umanitaria.
Considerando il trend piuttosto negativo riguardo a quanto l'aiuto umanitario dato dalla Svizzera negli ultimi tempi e la situazione che tutti quanti vediamo giorno per giorno e peggiorarsi.
Si chiede poi di riconvocare la conferenza di Ginevra sulla situazione dei civili nei territori palestinesi annullata a marzo e, terzo punto, più politico, il riconoscimento formale dello Stato di Palestina.
Vorrebbe dire oggi dare finalmente la dignità alle vittime che non sono solo né numeri né oggetti, ma persone solo se la Palestina è riconosciuta come Stato può in qualche modo rimettersi in moto.
Berna in questo senso è invitata a riaffermare l'adesione della Svizzera alla risoluzione del 1947 per la soluzione dei due Stati.
Era un contributo di Romina Lara e notizia proprio dell'ultimissima ora. Questa serie di appelli al Consiglio federale se ne aggiunge un altro che arriva anche questo dal governo ticinese. In studio dal Ticino e in particolare dal governo ticinese. In studio per illustrarci nei contenuti Alessandro Broggini.
Sì, il Consiglio di Stato ticinese ha fatto sapere di aver inviato una lettera al Consiglio federale chiedendogli di assumere una posizione di condanna nei confronti delle violazioni del diritto internazionale umanitario e qui cito la comunicazione: violazioni commesse dalle forze dello Stato di Israele nell'ambito dell'occupazione della striscia di Gaza. Il governo ticinese considera insufficienti gli sforzi messi in campo dalla Svizzera a protezione della popolazione di Gaza e continua, ritiene che sia giunta l'ora che la Svizzera assuma una chiara e coraggiosa posizione di condanna nei confronti dell'occupazione israeliana e delle violazioni del diritto internazionale umanitario. La Svizzera deve onorare la tradizione umanitaria elvetica perché così si esplicita nella Costituzione federale. Il governo ticinese sottolinea anche la responsabilità della Svizzera quale paese depositario delle convenzioni di Ginevra. E poi entra nel dettaglio e chiede all'esecutivo nazionale, e qui apro ancora le virgolette, ovvero cito ancora, senza ulteriori indugi, che si adoperi per favorire una pace duratura in Medio Oriente basata sul dialogo, che faccia in modo che siano garantiti tutti gli sforzi diplomatici affinché venga ristabilito urgentemente il rispetto del diritto umanitario internazionale, che condanni in modo chiaro e inequivocabile le gravissime e reiterate violazioni del diritto internazionale e del diritto umanitario commesse nella striscia di Gaza dal governo dello Stato di Israele, ribadendo la necessità di una liberazione immediata di tutti gli ostaggi israeliani ancora detenuti da Hamas. E ancora che la Svizzera operi perché siano garantiti l'immediata distribuzione e l'accesso degli aiuti umanitari alla popolazione civile di Gaza attraverso il CICR e le organizzazioni internazionali riconosciute i canali consueti in ottemperanza alle convenzioni vigenti ed evitando qualsivoglia politicizzazione dell'aiuto umanitario. E qui chiudo la citazione.
Alessandro Broggini è la richiesta del Consiglio di Stato ticinese al Consiglio federale. Non solo quello di Israele e anche l'operato di Hamas a Gaza ad essere denunciato, lo fa Amnesty International che in un'indagine rivela come nella striscia negli ultimi due mesi la popolazione è anche vittima di minacce da parte del movimento islamico, intimidazioni e vessazioni che devono cessare. Chiara Savi, che cosa dice questo rapporto di Amnesty?
Afferma come negli ultimi due mesi i servizi di sicurezza della striscia di Hamas hanno intimidito, brutalmente interrogato chi ha protestato in forma pacifica contro condizioni di vita inaccettabili a causa dell'offensiva israeliana, con l'intento di far sapere al gruppo islamico il proprio malcontento. Ci sono effettivamente state manifestazioni, parliamo di alcune centinaia di partecipanti, Amnesty avanza l'ipotesi anche di migliaia, comunque ci sono state forme di protesta con cartelli e slogan per criticare le autorità di Gaza, chiedendo al movimento islamico di mettere fine al conflitto. Alcuni hanno invocato la fine del governo di Hamas. Queste forme di protesta si sono registrate a Betlaya, nel campo profughi di Jabalia, a Shuyaya e a Khan Yunis. L'ONG internazionale è riuscita a raccogliere una dozzina di testimonianze di chi poi è stato convocato dal gruppo islamico per dare spiegazioni. un uomo ha raccontato di essere stato convocato dopo aver preso parte ad una protesta per essere interrogato da membri dei servizi di sicurezza di Hamas. Si è ritrovato con altre diverse persone in un centro di detenzione improvvisato dove è stato picchiato sulla schiena, al collo con bastoni di legno. È stato accusato di essere un traditore e un collaboratore di Israele.
Chiara, questa è una delle testimonianze raccolte da Amnesty, ce ne sono altre, dicevi, racconti che vanno tutti in questa direzione.
Sì, pestaggi, colpi di bastone, minacce di arresto, accuse di essere un collaboratore di Israele, ma anche dell'ANP, l'autorità nazionale palestinese legata al Fatah, partito rivale di Hamas, con sede a Ramallah in Cisgiordania, che ha testimoniato, afferma di aver voluto semplicemente esprimere il proprio stato d'animo per una situazione non più sostenibile. Amnesty International ricorda ad Hamas che deve rispettare il diritto di riunione pacifica e la libertà di espressione, anche nel contesto attuale. Va comunque ricordato che da quando è al potere nella striscia dal 2007 il movimento islamico ha ristretto le libertà di associazione e riunione pacifica, arresta e tortura regolarmente i dissidenti.
Chiara Savi e le denunce ad Hamas da parte di Amnesty International. C'è un aggiornamento che riguarda il villaggio di Blatten nell'Alto Vallese, minacciato da giorni da una frana nel ghiacciaio soprastante. Il cantone ha decretato poco fa la situazione particolare in modo da potersi mobilitare velocemente in caso di necessità. Nelle ultime ore infatti c'è stato un altro importante crollo dopo la valanga di ieri sera, con un misto di ghiaccio, roccia, neve e acqua. I detriti per la prima volta sono arrivati fino al fiume Lonza, risparmiando comunque il villaggio. Gli abitanti di Blatten, che sono stati sfollati lo scorso 19 maggio, sono esortati a rimanere lontani dalla zona. Sono circa il 38% gli ucraini con statuto S ad avere un impiego in Svizzera, una percentuale ancora troppo bassa però secondo il Consiglio federale, che ha elaborato oggi una nuova serie di misure per favorire l'integrazione professionale di queste persone, esclusi però ulteriori incentivi finanziari. Da Berna, Alessio Veronelli.
Almeno una su due, questo l'obiettivo del governo, una persona su due con statuto S in Svizzera da almeno 3 anni, poiché di norma le misure integrative hanno effetto solo dopo qualche tempo, ad avere un lavoro entro fine 2025. Sì, perché l'attuale 38% di tasso d'occupazione per questi ospiti non piace al Consiglio federale, che chiede ai cantoni che non raggiungeranno l'obiettivo di adottare misure supplementari che non siano però degli incentivi finanziari supplementari, già scartati tempo fa in quanto ritenuti inefficaci. A fine aprile il tasso d'occupazione medio generale delle persone con statuto S era del 32% circa e, come detto, del 38% per chi è nella Confederazione dal 2022. Come aumentare però questo tasso? Diverse le proposte avanzate, partendo da un sostegno al riconoscimento dei diplomi, poi migliorare la collaborazione fra aiuto sociale, promozione dell'integrazione e servizio pubblico di collocamento, introducendo ad esempio qui un obbligo di notifica. Creare poi un diritto al cambio di cantone per persone esercitanti attività lucrativa e sostituire l'obbligo di autorizzazione con uno di notifica all'avvio di un'attività lucrativa. Ultima misura proposta, l'estensione dell'obbligo di partecipazione a misure di inserimento o reinserimento professionale alle persone con statuto S senza un impiego.
Un giovane di 22 anni è stato rinvenuto senza vita lunedì in una cella del centro di detenzione amministrativa per persone in attesa di espulsione dalla Svizzera, centro all'aeroporto di Kloten. Lo ha comunicato questa mattina alla polizia cantonale di Zurigo, precisando che i tentativi di rianimazione non hanno avuto successo e che i primi accertamenti escludono l'intervento di altre persone. L'identità della vittima non è nota. E ora spostiamoci in Alta Engadina, dove ieri sera si è chiusa la tornata di votazioni comunali sul progetto di integrazione dell'ospedale di Samedan con quello cantonale di Coira. Una fusione inevitabile per garantire un futuro alla struttura sanitaria regionale, secondo i vertici della fondazione che la gestisce, ma i loro piani sono naufragati. Il servizio di Patrick Colombo.
Rimarrà una vittoria di Pirro, quella ottenuta ieri a Zuoz, ultimo degli 11 comuni finanziatori dell'ospedale dell'Alta Engadina, a pronunciarsi sull'unione con Coira. Il via libera dell'assemblea comunale, 53 i sì contro 28 no, non può bastare per invertire le sorti di un progetto in stato comatoso già da settimane. Da 4 comuni, Samedan, Silvaplana, Schanf e La Punt, era infatti arrivato un responso negativo, condizione posta dalla fondazione ospedaliera dell'Alta Engadina per portare a compimento il piano di integrazione era l'approvazione unanime da parte dei centri convenzionati. Non basta dunque il sì ottenuto dalla maggioranza dei comuni e dal 56% dei votanti. Ai vertici della struttura sanitaria con sede a Samedan non rimane allora che prendere atto della sconfitta, evidenziata già a fine aprile dai responsabili dell'ospedale cantonale di Coira, che avevano dichiarato accantonati i piani di fusione. Ora va ridefinita una strategia operativa, dato che alla fine dell'anno scadono i mandati di prestazione sottoscritti da comuni e ospedale di Samedan. I tempi sono stretti e per questo, è stato comunicato poco fa dalla Fondazione Alto Engadinese, un gruppo di lavoro è stato incaricato di studiare, assieme a esponenti dei comuni, proposte per la prosecuzione e il finanziamento dell'attività ospedaliera oltre il termine del 31 dicembre prossimo.
L'Unione Europea è in linea con gli obiettivi per il clima che si è data per il 2030. Il dato emerge dalla valutazione sulle politiche per il clima e l'energia condotte sugli Stati membri, una valutazione che è stata presentata questa mattina dalla Commissione Europea. Ma le cose si complicano per i traguardi successivi, a cominciare dal 2040. Da Bruxelles il corrispondente Andrea Ostinelli.
This is a document that shows that we are actually on course.
Questo documento mostra che siamo in linea e che ci stiamo muovendo più rapidamente e nella giusta direzione, prova che gli Stati membri sono d'accordo, la miglior maniera per combattere il cambiamento climatico, ottenere l'indipendenza energetica e assicurare ai cittadini energia a costi accessibili è seguire gli obiettivi del Patto Verde. Dan Jurgensen, commissario europeo per l'energia, commenta così il rapporto. Mostra che per l'UE è a portata di mano l'obiettivo di ridurre entro il 2030 le emissioni effetto serra del 55% rispetto al 1990. Con le misure già adottate o già pianificate si arriverebbe infatti a una riduzione del 54% ed è incoraggiante l'accelerazione in corso negli ultimi anni. Ma la realtà che emerge non è tutta rosea. Le disparità fra gli Stati membri sono manifeste e molto resta da fare, per esempio, in materia di protezione delle foreste o di cattura della CO2. Se l'obiettivo di creare un'economia completamente decarbonizzata, zero emissioni nette entro il 2050, restano al palo anche i negoziati fra i governi dell'UE sugli obiettivi climatici intermedi. Per il 2040, oltre un anno fa, la Commissione raccomandava una riduzione del 90% delle emissioni di CO2, si è però ben guardata dal formalizzare la proposta agli Stati membri. Nel frattempo non si è surriscaldato soltanto il clima ambientale, ma anche quello internazionale. Confrontata con la crescita dell'estrema destra, la concorrenza cinese e i dazi minacciati da Donald Trump, l'UE ha avviato una svolta più vicina agli interessi immediati dell'industria, la normativa contro la deforestazione è stata rinviata, sospeso il testo sul controllo ambientale delle multinazionali.
E per commentare quanto presentato dalla Commissione europea abbiamo con noi in collegamento telefonico Barbara Antonioli Mantegazzini, che è professoressa di economia pubblica e politiche per la sostenibilità alla Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana ed esperta in materia di economia delle fonti energetiche. Buongiorno professoressa.
Buongiorno.
Come valutare questo bilancio che arriva da Bruxelles? Sono risultati veramente così positivi come sono stati presentati?
Ma allora, diciamo che al netto di un certo grado di eterogeneità già sottolineato fra i diversi paesi, alcuni hanno presentato dei piani più ambiziosi e virtuosi rispetto di altri, per alcune di quelle dimensioni che sono contemplate nei piani i risultati sono decisamente confortanti, ad esempio la riduzione di gas serra che si assesta al 54% con un target del 55%. Anche qua però, per esempio, all'interno di questa voce non c'è omogeneità, perché per esempio le emissioni legate, cosiddetto si chiama l'effort sharing rules, quindi per trasporti, edilizia, agricoltura, piccola industria, sono un pochino più faticose da conseguire. Un dato positivo riguarda la quota di energia da rinnovabili, che invece è molto vicina all'obiettivo, addirittura potrebbe superarlo. È chiaro che bisogna tenere presente che queste sono valutazioni fatte su piani 2024, quindi nuovo rispetto al 2019, e quindi bisogna che si verifichino tutte le proiezioni e le attese messe in questi piani.
Certo, il bilancio è relativo alla tappa intermedia della 2030, c'è poi quella del 2040, la tappa del 2040 è la strategia, ricordiamolo, punta a raggiungere poi la neutralità climatica entro il 2050, il futuro è sempre più lontano qui, insomma. Ma come abbiamo sentito, qui proprio su questi punti subentrano forse difficoltà ulteriori che aprono scenari più incerti.
ma chiaramente perché mentre il 2030 è domani, il 2050 c'è ancora del tempo, tutto può cambiare, significa raggiungere la neutralità climatica, significa andare anche oltre quella che è la semplice riduzione delle emissioni, bisogna coinvolgere le trasformazioni profonde di settori industriali, agricoli, trasporti, abbiamo visto, soprattutto anche gestione del territorio, bisogna proseguire nel cambio di paradigma di produzione e consumi, che non è semplice perché ci sono chiaramente delle componenti economico-finanziarie ma anche comportamentali di abitudine, ci sono delle incertezze legate anche al contesto geopolitico che è in continua evoluzione, lo vediamo proprio in questi giorni, e alle nuove ripetute sfide legate al cambiamento climatico. Per fare un esempio semplice, se prevedo una certa quota di produzione da idroelettrico, siccità o scioglimento dei ghiacciai progressivo possono avere delle conseguenze su questa quota. Un altro tema è, proprio in chiusura, quello della giusta transizione, bisogna che nessuno sia lasciato indietro e quindi la Commissione europea enfatizza la necessità di approfondire il tema dei cosiddetti degli impatti sociali della transizione, ad esempio su povertà energetica o occupazione nei settori tradizionali.
Ecco, insomma, bilancio positivo per quanto riguarda la tappa intermedia entro il 2030, ma tutto ancora da definire, da valutare per quanto riguarda il futuro. La ringrazio, professoressa Barbara Antonioli Mantegazzini, ricordo, lei è un economista esperto in materia di economia delle fonti energetiche e docente della SUPSI. Grazie per essere stata con noi, buona giornata.
Buona giornata.
E noi chiudiamo qui questa edizione del Radio Giornale. Grazie dell'attenzione e buon proseguimento di ascolto.